Voi sapete com'è andata la vicenda della finanza, no? La finanza cresceva, grazie alla tecnica cresceva sempre di più. A un certo punto nel 2004-2005 nel mercato dei mutui americani si sono inventati questa cosa, no? Che se tu eri un portoricano disoccupato andavi dalla società che ti prestava i soldi, ti faceva dicevi devo comprare una casa a 200.000 euro, mi dai i soldi? E loro dicevano ti do 200.000 euro, anzi visto che ci devi mettere i mobili ti do 220.000 euro. E il portoricano diceva ma io non lavoro. Vabbè, ma lei non si preoccupi, noi ti diamo il mutuo lo stesso. Mio nonno, panettiere nato nel 1900, avrebbe alzato la mano e avrebbe detto scusate, ma se questa persona non c'ha una lira, non c'ha un lavoro, com'è che farà a ripagare il mutuo? Avrebbe detto così, no? C'è la realtà, dico, non potete, no? Allora, qual era il trucco? Il trucco era che chi imprestava i soldi al portoricano impacchettava i mutui che faceva e veniva e vendeva questi mutui a una seconda società che assicurava la prima sul rischio che alcuni dei suoi utenti non avrebbero ripagato il mutuo. E la seconda società impacchettava tutti i mutui che a sua volta prendeva e li rivendeva a una terza società che assicurava la seconda, la quale assicurava la prima. E la terza società rimpacchettava ancora, che vendeva la quarta, che l'assicurava la terza, che l'assicurava la casa. Capite? Il gioco delle scatole vuote. La realtà a un certo punto è venuta giù. Questo è successo. Ecco, quello che è successo nella finanza succede anche nella nostra vita personale. Cioè noi abbiamo disimparato a pensare che la realtà esiste, che se mio figlio esiste, se mio papà anziano esiste, esiste, io posso anche fregarmene, ma io la domanda di mio papà anziano è una domanda alla mia vita, non posso dire che non esiste. Non so se arriva fino a Mantova, ma mi è capitato recentemente di essere in Veneto e mi raccontavano che in Veneto, in alcune cittadine, impacchettano non i mutui ma gli anziani, li portano nelle case di riposo della Romania dove si spende il 50% di quanto si spende nelle case di riposo per anziani del Veneto, poi una volta al mese, due mesi, tre mesi si prende il proprio aereo, si va là, si dice ciao al nonno e si torna a casa. La realtà viene rimossa, non c'è più. Stiamo parlando di questo, capite che è una crisi spirituale? Capite che questa cosa ci interpella? Ci interpella rispetto a quelli che sono il senso del vivere. Potremmo avere tutti i beni che vogliamo, potremmo avere tutte le possibilità che ci inventiamo, ma rischiamo appunto di perdere il senso del nostro esistere, il senso del nostro stare insieme. Questa crisi ci sta parlando di questo. Allora, il primo passaggio è recuperare il senso della realtà. Tu sei libero, c'è una realtà, confrontati con questa realtà liberamente. Il tuo papà anziano puoi anche dire che non te ne frega niente, ti assumi la responsabilità che dici non te ne frega niente di tuo padre, ti assumi la responsabilità, non è che fai finta che non ci sia la realtà. Tuo padre anziano esiste, non è che non esiste, esiste. Tu puoi prendere la posizione che vuoi. Oppure, come dire, tu pensi che la cosa più bella del mondo sia andare di qua, sia andare di là, un figlio sia semplicemente, come dicevano i nostri vecchi, un bagaglio pesante, e vabbè, non fare figli, diciamo così. Naturalmente questo si porterà delle conseguenze, non è che non porta nessuna conseguenza, vedi il tema demografico che abbiamo detto prima. E tu come società te ne freghi del fatto che ai tuoi giovani non sono neanche in condizione di mettere, di costruirsi una casa, di avere un lavoro stabile, oppure quella realtà ti interpella e te ne fai carico? Seconda idea, ce ne ho tre e poi vado verso la conclusione. La seconda idea è che noi possiamo fare tante cose, almeno nella fantasia. E non esagero, e voi sapete che una delle pratiche, ahimè, drammatiche di questo paese in crisi è il gioco d'azzardo, diciamo così, andare a prendere gratta e vinci, andare, che che è l'idea sintetica di tutte le possibilità immaginabili che non si realizzano mai. Spero che non ci sia nessuno qua dentro che abbia questa triste abitudine, diciamo così, no? E sperare che la tua vita cambi, ma guardate che anche questo è un punto che sta parlando di noi, eh? Sperare che la tua vita cambi cancellando due numerini su un cartoncino. È un'idea, appunto, no, di una vita che quasi non c'è più, perché la vita si costruisce pezzo per pezzo. Non è che, come dire, per magia cambia tutto. Allora, diciamo, questo illusionismo che ci è stato insegnato dimentica una cosa importante, che la libertà si dà solo attraverso i suoi limiti. Solo dentro i suoi limiti. Noi senza limiti non esistiamo. Cosa voglio dire? Voglio dire che il limite non è qualche cosa che ci impedisce di essere limite, di essere liberi. Il limite è ciò che ci permette di essere liberi. Di essere liberi e di esistere. Quante persone, forse anche qualcuno che è qua, forse un po' tutti noi perché siamo figli di questo tempo, forse qualche nostro amico, forse qualche nostro fratello, qualche nostra sorella, forse il nostro padre, nostra madre, non lo so. Quante persone sono andate dietro l'illusione che la vita si può appunto disfare, rifare, rimontare, no? E che alla fine non rimane più niente. E quante persone, quante esperienze si sono, cioè quante vite si sono dissipate dietro questo illusionismo che la forma, cioè la scelta, sia qualche cosa che ti fa perdere la libertà. I nostri ragazzi, guardate, questa idea non ce l'hanno, loro non capiscono, non riescono a capire perché scegliendo, ad esempio, diciamo l'esempio più facile del matrimonio, tu sei libero, non è che la perdi la libertà, la guadagni. Perché il paradosso di questa libertà che può fare tutto è che può fare tutto ma alla fine non fa niente. Che è un paradosso. La nostra libertà passa attraverso il limite, altrimenti si disperde nel vuoto, nel nulla. Guardate, questo è un tema grande come una casa. Questa forma poi la possiamo far crescere, ci possiamo lavorare, dobbiamo farla trasformarla, arricchirla, non è che la mettiamo sotto terra, diciamo così, ma la nostra libertà passa sempre dentro una forma che appunto progressivamente sempre si arricchisce, che non ci basta mai. Perché la famiglia è in crisi? No? Perché la famiglia viene concepita come tutto avviene prima, poi dopo ti sposi e sei arrivato. È un'idea, è il contrario, no? Fare una famiglia significa dire ci mettiamo insieme per vivere, cioè deve cominciare, non finire. Invece l'idea che abbiamo dato, dovremmo parlare del perché abbiamo dato quest'idea, e vuol dire che c'era qualche problema, non è che tutte erano tutte rose e fiori, ma l'idea che abbiamo dato è che uno si sposa e è finito. Non l'idea che tu ti sposi per vivere, cioè non è che fai una forma e muori, fai una forma per andare avanti. Cioè la famiglia, cioè bisogna dargli respiro alla famiglia, farla vivere, spiegare ai nostri figli che fare una famiglia è partire per una strada, non metter giù la tenda e fermarsi lì. Stai cominciando, decidi di fare una strada in due, punto. Ma la strada è piena di avventure, di rischi, di azzardi, di sorprese, di cose belle. Allora è sensato anche sposarsi, perché se uno invece concepisce la cosa che adesso devo star fermo in un tempo come questo, dici vabbè no, fermo non ci sto. Ecco, questa idea che la nostra libertà passa dentro un limite, che poi questo limite, come dire, è la condizione dentro cui noi possiamo sperimentare questa libertà e che sempre la arricchiamo, e mi sembra un secondo passaggio importante. E un terzo passaggio importante è il tema che io chiamo dell'alleanza. Alleanza, c'è dentro lo stesso tema del legame, c'è dentro la stessa radice. Allearsi vuol dire stabilire una relazione, un legame. Ecco, noi abbiamo sicuramente perso il senso dell'alleanza dentro la famiglia, dentro una comunità territoriale, dentro una comunità nazionale o internazionale, perché ci siamo pensati come singoli individui. Invece l'allearsi è un tratto tipico dell'uomo libero, che si allea perché l'uomo è socievole, l'uomo ama stare con l'altro, l'uomo è arricchito dall'altro, sia l'altro concreto sia l'altro con la maiuscola, e stabilisce queste alleanze. Noi non siamo degli atomi, siamo degli esseri in relazione, e l'alleanza è qualche cosa di costitutivo di questo nostro essere in relazione. Chiudo. Io credo che viviamo in anni straordinari, impegnativi, che richiedono spinta, energia, coraggio, non certo rassegnazione. Credo che l'Europa certamente, l'Italia certamente, sta vivendo una stagione di smarrimento, di confusione, di perdita dei valori. Io credo che la comunità dei credenti in questo momento abbiano una grande responsabilità. Credo che tutti voi, naturalmente, sto scherzando, ma sono veramente la conclusione, sappiate chi è Nietzsche. No, non lo sapete, ma lo possiamo dire in due parole. Nietzsche è un grande filosofo, importante filosofo dell'Ottocento, che, come dire, è importante perché poi ha influenzato tante cose che sono avvenute nel Novecento, compresa questa idea di libertà di cui abbiamo parlato stasera. Questo signore, che adesso non mi interessa, ma questo signore era figlio di una famiglia cristiana, non cattolica, molto normativa. Il padre era morto quando lui era bambino e lui è stato cresciuto dalla mamma in questa comunità luterana molto rigida. E tutta la vita, fondamentalmente la sua filosofia, si riduce a questo. E quella domanda di Nietzsche risuona oggi nell'Europa contemporanea, dal mio punto di vista, con una grande chiarezza, e io ve la trasferisco, mi sento di trasferirvela, perché questo è il tema che ci interpella come credenti. Nietzsche, diventato grande, una personalità molto complicata, si è suicidato alla fine della sua vita. È come se dicesse a sua mamma e alla comunità di quei cristiani luterani presso cui è stato cresciuto. Diceva, è come se avesse detto, cara mamma, cara comunità cristiana, voi parlate di queste belle parole, l'amore, la carità, la giustizia, l'uguaglianza, la fede, tante belle parole. Io invece vi dico solo una parola, che io mi sento la vita pulsare dentro di me, la chiamava volontà di potenza, io sento questa volontà di vivere. E questa volontà di vivere è vera. Io sento che è vera. Voi che usate queste parole, amore, carità, pace, fede, fatemi vedere che queste parole sono vere. Ecco, in questa storia della libertà, in cui l'uomo culturalmente diventa più consapevole di se stesso, i valori, quelli che chiamiamo valori, diciamo così, anche quando si parla di questioni di religione, si parla di valori, diciamo questa parola, ecco, non sono delle retoriche. Questo tempo che ci capita di vivere, quella che chiamo appunto la libertà dei liberi, ci interpella come credenti in maniera molto esplicita. tu dici di avere fede, fammela vedere. Parli di carità, fammela vedere. Parli di giustizia, fammela vedere. Dici che la famiglia è una costruzione naturale, fammela vedere. Come dire, è su questo che siamo chiamati oggi come persone nella nostra responsabilità e come comunità. Parli di Dio, parli che è possibile fare un'esperienza, come dire, di questa trascendenza nella propria vita, fammi capire in che senso, fammelo vedere. Ecco, questa è una grande sfida, che possiamo vivere con angoscia, ma possiamo invece vivere come una grande occasione per, come dire, rendere più adulta, più consapevole, più profonda, più vera la nostra libertà e la nostra fede. Ecco, in fondo questa crisi ci sta dicendo che nella società dei liberi esisterà ciò che i liberi faranno esistere. E dunque, come liberi, come persone, uomini e donne libere, abbiamo una grande responsabilità. Si sente dire spesso, no? L'aveva detto anche Papa Ratzinger, lo dice anche Papa Francesco, che questo è il tempo dei testimoni. È il tempo dei testimoni in questo senso. Perché le parole, capite, nella cultura in cui viviamo, le parole vanno e vengono. Si dice tutto il contrario di tutto. E le parole perdono consistenza. Invece, nella società dei liberi, ciò a cui siamo chiamati è prima di tutto spendere la nostra libertà per ciò che noi riteniamo meritevole, appunto, della nostra stessa libertà. E per questo è un tempo del testimone. E le nostre comunità, le nostre chiese, le nostre parrocchie, io credo che possano e debbano rinnovarsi, no? Assumendo questa responsabilità, non del far vedere per mostrare, ma del vivere concretamente per rispondere a quella domanda di Nietzsche, diciamo così. Fammi vedere che le parole che usi, ciò che dichiari, sono nella tua vita carne, storia e vita. Grazie.